Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Questa è Considera l'armadillo, noi altri animali, nella sua nuova collocazione dalle 14 alle 15. È raddoppiato il tempo, ma sono tante le cose da dire, quindi insomma andiamo un po' di corsa nonostante tutto. Tra poco abbiamo degli ospiti e ci spostiamo al mare, regolatevi un po'. Intanto fatemi dire che potete comunicare con la trasmissione con SMS al 331 62 14 013 oppure con mail diretta @popolarenetwork.it mentre siamo in onda, che c'è poi un indirizzo di posta elettronica che è armadillo@radiopopolare.it e che c'è poi una pagina Facebook che si chiama Considera l'armadillo da andare a visitare, dove trovate anche l'audio delle puntate e dove trovate un sacco di informazioni altre sul mondo degli animali e non solo, e dove io vi invito sempre a cliccare mi piace sulla pagina. Allora, un attimo che mi collego con i nostri ospiti perché poi vi do altre informazioni. In realtà, come dicevo, sono tante le cose che vi voglio raccontare e ci provo. Io sono riuscita a collegarmi con la nostra prima ospite, nel frattempo cerchiamo di collegarci anche con l'altro ospite che in questo momento non sembra raggiungibile, ma insomma dovremmo riuscirci tra pochissimo. Allora do il benvenuto a Rosalba Giugni, che è presidente dell'Associazione Mare Vivo. Buongiorno Rosalba.
Buongiorno a voi, come va?
Bene, grazie per essere qui con noi. Senta, allora io ho detto ai nostri ascoltatori che andavamo al mare sì. Perché volevo approfittare della sua presenza e tra poco della presenza anche del vicepresidente di Mare Vivo per fare da una parte un po' una panoramica di quello che è stato quello che abbiamo potuto osservare della situazione marina in questa estate e dall'altra per guardare invece al futuro, alle nuove proposte, ai nuovi ragionamenti che Mare Vivo assieme ad altri stanno portando avanti. Quindi parleremo in realtà anche di quella che è una ipotesi tutela di zona di tutela nel mare Adriatico anche in merito a quella che è la questione delle trivellazioni e via di seguito, insomma. Ma io da lei vorrei partire con un'immagine simbolo che ha conquistato anche la prima pagina di molti giornali ed è quello di un cavalluccio marino che con la sua coda, insomma con quello che è il suo sistema di aggancio alla fauna marina è in realtà attaccato a un cotonfioc ed è un'immagine che è veramente di una bellezza straordinaria e di una drammaticità altrettanto straordinaria.
Esatto, bravissima, è proprio così. Questi cotonfioc che sembrano un oggetto piccolo, fragile, e invece sono, intanto se ne trovano dappertutto nella quantità enorme e sono poi indistruttibili perché sono costruiti di plastica, di materiale plastico che come sappiamo non si degrada, rimane in natura anche se diventa piccolissimo, diventano le microplastiche e che come sappiamo i pesci le scambiano per cibo e le mangiano, quindi entrano nella catena alimentare. Questo discorso del cotton fioc è un discorso antico, vecchio, si era riusciti a far fare una legge nel 2001 che proibiva la produzione di cotton fioc non biodegradabili e poi per un vizio di forma nel 2005 la legge è stata sospesa e abbiamo dovuto aspettare tanti anni. Adesso Mare Vivo ha pensato di rilanciare questa provocazione, nel senso che perché non costruirli in un materiale che non fa male al mare, non fa male agli animali del mare, agli uccelli, alle balene. E quindi questa proposta è partita grazie a Ermete Realacci, che è presidente della Commissione Ambiente della Camera, e che la come primo firmatario e con l'aggiunta di altri firmatari di tutte le formazioni politiche, perché speriamo che questa volta la legge passi velocemente e che venga fatta rispettare in modo che almeno questo piccolo cotonfioc non vada ad aumentare già un problema gigantesco che è quello delle plastiche nel mare.
Certo, e torniamo lì a quello che poi è, come dire, quello che noi vediamo in modo massiccia in generale nei nostri mari, mentre c'è un altro ragionamento che anche lì è più insinuoso e più drammatico ed è quello delle microplastiche, altra battaglia che voi avete avviato.
Esatto, le microplastiche che già nascono microplastiche, che vengono messe nei cosmetici, quindi nelle creme, nei detersivi, nei dentifrici, in vari prodotti di bellezza sanitari, che vengono costruite piccolissime e passano attraverso qualsiasi filtro, attraverso le tubature, finiscono nei fiumi, nel mare, e ecco lì che ce li ritroviamo a miliardate dovunque. E quindi abbiamo importato questa legge dagli Stati Uniti l'anno scorso e l'abbiamo chiesto appunto ai parlamentari di appoggiarla, è stata fatta sempre dal nostro caro Ermete che con 40 parlamentari è stata portata alla Camera, la Camera l'ha approvata all'unanimità il 28 ottobre dell'anno scorso e adesso giace al Senato dove stiamo lavorando, vi assicuro, con una lobby stressante perché questa legge prima che finisca la legislatura venga approvata. ricordo che negli Stati Uniti è diventata una legge federale, quindi tutti gli stati americani non si producono più microplastiche nei cosmetici dal 1° gennaio di quest'anno, in Inghilterra nel 2018, noi nella nostra legge eravamo molto più blandi, no? Nel 2020, ma anche questa cosa sembra che diventa dura per farla approvare. E una cosa che mi piacerebbe dire oggi, quello che tu hai iniziato, no, dicendo: ma com'è stata l'estate quest'anno? Sì, com'è stato il mare quest'anno?
Certo, perché scusa Rosalba, ti interrompo solo per dire, ieri abbiamo aperto, perché ieri era la prima puntata di questo nuovo ciclo di Considera l'armadillo, e abbiamo aperto con l'apertura della caccia, quindi facendo un po' un riassunto di com'è stata l'estate da un punto di vista della fauna selvatica terrestre o volante del cielo. Allora fare in qualche modo il punto appunto su quello che invece è il mare, mi sembrava un buon modo per continuare questo panorama, diciamo.
Bellissimo percorso. Ecco, io quello che volevo dire è che quest'anno, che c'è stata una siccità terribile dovunque, no? In Italia terribile, è stato un disastro per la terra, ma per il mare è stata una boccata di ossigeno mai vista. Tutti i mari, noi abbiamo avuto relazioni da tutte le regioni d'Italia, dalle isole, c'è stato un mare eccezionale, pulitissimo, trasparente, pieno di vita, cioè veramente è stato, e tutti ci chiedevamo: ma come mai? Ecco. Beh, in effetti, ecco, come mai? Perché non c'è stata la pioggia. E la pioggia che cosa fa? La pioggia dilava il terreno, porta nei fiumi tutti i veleni che incontra le plastiche, che trasporta le plastiche, quindi i fiumi sono diventati, erano tutti a secco, portavano pochissimo, e il mare in tutta questa estate ne ha beneficiato tanto. Tant'è vero che quando siamo tornati ad aprire il nostro ufficio il 4 settembre a Roma, che noi abbiamo una barca nel Tevere, abbiamo avuto questo shock tremendo di vedere il fiume pieno di pesci morti, di carpe grandissime. Perché? Perché c'era stato un nubifragio 2 giorni prima, e quindi tutto quello che si era accumulato di veleni e di inquinamento, e poi con le piogge molto forti c'è anche un rimescolamento dei fondali del fiume, quindi tutto quello che è andato in circolo, e abbiamo dato delle tossine terribili agli animali del Tevere, tanto che c'è stata una moria spaventosa.
Questo Rosalba Giugni ci deve far riflettere su che cosa respiriamo, su come viviamo anche noi animali uomini, insomma.
Brava, esattamente questo. Allora ci deve far riflettere che dobbiamo, per salvare il mare, dobbiamo occuparci della terra, dobbiamo occuparci di quello che succede sulla terra, su quello che trasportano i fiumi, perché il mare in sé sarebbe bene, perché è un grande organismo, a parte una pesca eccessiva, però quando noi invece gli buttiamo tanto inquinamento andiamo a intaccare veramente la vita stessa del pianeta, perché tutto poi arriva dal mare. E allora che cosa fare? Dobbiamo lavorare sui fiumi, per esempio, sui fiumi, capire se ci sono gli scarichi abusivi, che cosa arriva e che cosa il fiume trasporta. E poi un'altra cosa che noi lanciamo da tanti anni, forse da 30 anni, che è quella che alla foce dei fiumi bisogna mettere delle barriere, dei galleggianti, delle barche antinquinamento, cioè per raccogliere tutto quel fiume trasporta di solidi galleggianti. Perché quelle plastiche, che sono tante, quando arrivano al mare vengono sparpagliate dovunque, e poi diventano piccoline, diventano microplastiche, si sfrangono, e questa cosa noi possiamo in qualche modo arrestarla o mitigarla mettendo appunto questi raccoglitori alla foce dei fiumi.
Sì. In modo da in qualche modo setacciare, insomma, quello che il fiume manda nel mare.
Esatto, noi dovremmo raccoglierli alla foce prima che vadano ad inquinare il mare, che vadano sulle nostre spiagge, che è molto poi più costoso, no? Andare a recuperare questi rifiuti sulle spiagge, piuttosto che che raccoglierli lì alla sorgente, cioè da dove arrivano, dai fiumi.
Sì.
Questo per esempio è un progetto molto bello che a noi ci piacerebbe spingere, ci sarà un grande summit delle Nazioni Unite a Roma proprio, alla fine di ottobre, dove si parlerà dei fiumi, del problema dei fiumi. E questa potrebbe essere già un'azione di mitigazione per la plastica nel mare, perché sono i maggiori nastri trasportatori. Prendere alla foce tutto questo sarebbe già un grandissimo successo.
Certo. Senti, Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, voi tra le tante iniziative che fate e che sono preziose secondo me, fate anche un percorso di educazione, diciamo, all'ambiente per i giovani, giovanissimi, facendo scuole estive, ragionamenti, insomma, di coinvolgimento alla base. Allora, continuiamo a crederci, insomma, al fatto che i ragazzini debbano
Assolutamente. Noi abbiamo un progetto molto bello che si chiama Delfini Guardiani delle Isole e lavoriamo con i ragazzi delle scuole delle isole italiane minori, che sono i futuri cittadini che poi gestiranno questi che sono i territori più straordinari che abbiamo nel mare, no? Le nostre bellissime isole. Questo progetto parte dal 2009 da Capri e quest'anno saremo al 10° anno ed è un percorso didattico che facciamo portando i ragazzi a scoprire la loro isola, tutte le bellezze, tutti i misteri, tutte le cose più sconosciute devono essere patrimonio culturale dei bambini, dei ragazzi e poi alla fine di questo percorso i bambini diventano delfini guardiani e hanno un distintivo e hanno anche il diritto di andare da soli senza essere accompagnati dagli adulti, dai genitori, dal comandante del porto, dal sindaco dell'isola per dire le cose che secondo loro non vanno bene perché hanno fatto un corso di formazione. E questa è una cosa che ci dà grande soddisfazione perché abbiamo visto che negli anni questi ragazzi sono cresciuti e hanno una coscienza molto più approfondita del tesoro grande del territorio dove sono nati, perché siamo un po' distratti, così.
Mettiamola così, dice, per essere gentili usiamo questo termine. Senti, ti leggo un sms che ha mandato Teodoro e che dice: il mare nero davanti a Positano per le ceneri dei boschi bruciati quest'estate. Ecco un'immagine emblematica delle condizioni del mare, dopo le piogge scende tutto a mare, curare la terra per guarire gli uomini e il mare. Questo è il pensiero di Teodoro che mi sembra
bello perché coincide assolutamente con quello che abbiamo detto e che ognuno di noi può fare qualche cosa, cioè la difesa del grande patrimonio marino, ma dell'ambiente, sta nelle nostre mani, cioè ognuno di noi deve poter sentirsi protagonista di questo, non deve demandare agli altri. Noi abbiamo una campagna che adesso si chiama Emergenza Mare, Emergency, è proprio con un tutorial che fa capire che noi dobbiamo mettere in atto delle azioni come quella di ridurre i rifiuti, riciclarli, riusarli. Uno tante volte un bicchiere di plastica lo usa un attimo e poi diventa un rifiuto. Pensate che vengono prodotti 280 milioni di tonnellate di plastica all'anno e il 10% finisce a mare ed è una stima bassa. E allora tutto questo, molta plastica viene usata qualche secondo, le cannucce per
le bibite, certo.
La cannuccia quanto la usi? Niente, poi diventa subito un rifiuto. Quindi noi dobbiamo pensare a questo, che le nostre azioni devono essere consapevoli, non lasciare, non essere distratti, quello che dicevamo prima, perché poi tutto si ritorce contro di noi, con i nostri figli, i nostri nipoti, cioè il futuro del pianeta. Però sono tanti piccoli gesti, moltiplicati per miliardi di persone, si fa il cambiamento.
Decisamente. Senti, Rosalba Giugni, io continuiamo ad avere delle difficoltà a collegarci con il professor Ferdinando Boero, che è peraltro il vicepresidente di Mare Vivo, perché esatto, con lui volevamo affrontare un po' più nello specifico quest'altra proposta che Mare Vivo ha insieme a Univerde e Ambiente Puglia sta cercando di mettere in piedi. Vuoi almeno, mentre noi continuiamo disperatamente a cercare Boero,
io intanto posso introdurlo un po', perché chiaramente è un tema molto caro a tutti quanti noi. Il professore è uno scienziato e quindi può spiegare in maniera più corretta. Io invece posso dire il principio che ci ispira su questa proposta. Il principio è sicuramente che sono zone di particolare pregio, sia il Golfo di Taranto che il Salento, perché ci sono degli organismi marini assolutamente unici. Pensate che nel Golfo di Taranto si riproducono i delfini, passano i capodogli, abbiamo i granti, veramente è un luogo, dovrebbe diventare un santuario, come c'è il santuario dei cetacei nel Mar Ligure, no?
Certo, che sappiamo che sta, come dire, producendo dei grandi risultati, insomma, è sempre molto vivace tutta la parte degli avvistamenti, insomma, è una cosa
esatto,
meravigliosa.
Perché
insomma,
agli avvistamenti, poi si unisce agli avvistamenti anche un'attività dell'uomo, perché sono fiorite delle grandi organizzazioni per andarli a vedere questi animali, e quindi tutto questo produce anche economia, non è soltanto bellissimo da vedere la gioia, ma è anche per chi vive sul posto di fare delle attività turistiche di un certo livello, perché si sono turistiche scientifiche, è molto bello. La stessa cosa sta succedendo a Taranto, anche a Taranto ci sono dei ragazzi con dei catamarani che fanno delle bellissime settimane scientifiche di avvistamenti, cioè bellissimo. Che cosa succede? Che purtroppo sono state date delle autorizzazioni per usare l'air gun per fare introspezioni e capire se ci stanno fonti, petrolio, gas e quant'altro. E tutto questo chiaramente andrebbe a distruggere la vita dei delfini in quella zona. E anche delle persone che hanno messo in piedi delle organizzazioni per vedere questi delfini. Noi abbiamo pensato che forse questa zona andrebbe protetta in maniera totale, in maniera che ci siano dei regolamenti e che sicuramente non si vada a trivellare, non si vada a usare il gun.
Sì.
Mi ricordo soltanto che nel 1987, quando noi eravamo nati da poco, da 2 anni,
sì,
riuscimmo a fermare le trivellazioni nelle Egadi e davanti ad Amalfi. Pensate, se alle Egadi adesso trivellavano petrolio, oppure davanti a Amalfi, in posti che sono assolutamente magici, e distruggerli vorrebbe dire distruggere il patrimonio che di tutti, no?
È naturale, certo. Senti, però, Rosalba Giugni, mi interessava molto fare ancora 2 discorsi. Uno,
sì,
ma insomma, ovunque il mondo scientifico ci sta dicendo che come dire, le energie rinnovabili sono l'unica, come dire, questione che potrà in qualche maniera porre un rimedio all'innalzamento delle temperature, ai disastri, insomma,
certo,
tutto quello che sappiamo, che quindi le energie quelle a cui siamo abituati e su cui tutto il Novecento ha sviluppato la sua straordinaria anche evoluzione da un punto di vista tecnologico, di qualità della vita, eccetera eccetera, è un modello che non regge più, che non possiamo più permetterci. Ora, ma come diavolo è possibile che nel 2017 in Italia andiamo a cercare il petrolio nell'Adriatico? Ma insomma,
no, per noi è inconcepibile. È inconcepibile anche perché noi viviamo in un territorio che, grazie a Dio, è immerso nell'energia, perché abbiamo il sole, abbiamo il vento, abbiamo il mare che produce molta energia, abbiamo i fiumi, abbiamo i vulcani, certo. Noi siamo immersi nell'energia, sì. Abbiamo incontrato Rifkin, Jeremy Rifkin, che è uno dei grandi padri dell'idrogeno ed è un grande economista americano, che studiando tutto il mondo ha detto l'Italia potrebbe essere il primo paese al mondo a essere totalmente indipendente dal punto di vista energetico solo con le fonti rinnovabili. E quindi ce l'abbiamo, però sì. Ahimè ci sono sempre le lobby dei petrolieri e quant'altro che frenano questa evoluzione. Devo dire che in passato c'è stata questa possibilità di avere dei fondi e delle sovvenzioni che hanno fatto sì che nel nostro paese si è sviluppato moltissimo il fotovoltaico. Credo che siamo il secondo e il terzo paese al mondo proprio per questa azione. C'era il ministro Alfonso Pecoraro Scanio che fece il conto energia e che fece tutta questa azione per stimolare le start-up, per aiutare i giovani a intraprendere queste nuove, a mettere in piedi delle aziende con queste nuove tecnologie. Poi tutto questo si è arrestato, ma dobbiamo andare avanti perché oltretutto ci sono talmente delle rivoluzioni anche in questo campo. Prima i pannelli fotovoltaici erano molto più grandi, le cellule erano fatte in una certa maniera, quindi adesso tutto si sta riducendo, soltanto che c'è sempre una battuta d'arresto da parte dei poteri forti che non sono interessati, che anzi lo trovano come un ostacolo ai loro profitti.
Certo, e quindi insomma siamo da questo punto di vista invece di andare avanti, mi spiace dire, ma insomma
siamo andati indietro, in questo siamo andati indietro, invece era partito molto bene tutto questo e ci auguriamo di riprenderlo. Noi per esempio stiamo lavorando anche molto con l'Enea, che l'Enea ha fatto tutti degli studi sulla produzione di energia dal mare, perché il mare è una fonte incredibile di energia. Pensate alle onde, alle correnti, al calore, no? La differenza di temperatura nel termoclino, anche quello può produrre energia. Quindi credo che sono un po' queste lobby contrarie che stanno arrestando un percorso che è quello dell'uomo, non potrà fare in un'altra maniera. Abbiamo visto Trump
certo.
Che sta facendo lui, insomma, per uscire fuori dai trattati della COP21 di Parigi, loro che invece dovevano essere proprio il portabandiera di tutto questo. D'altra parte vediamo che invece la Cina, che è uno dei maggiori inquinatori di emissioni naturalmente, sta facendo tanto, sta cambiando rotta, e quindi noi dobbiamo sempre avere fiducia nell'uomo, che quando arriva a un certo punto e capisce che andando avanti in quella maniera non c'è che la distruzione, io ho fiducia che ci sarà un effetto palla di neve, che la gente capirà e che si metteranno in atto tutte quelle strategie, ma anche tutti quei sistemi innovativi che sono in mano a straordinari ricercatori che stanno portando avanti veramente anche delle aziende. Adesso mi viene in mente questa, l'ultima, una delle ultime che abbiamo saputo, di questa azienda che produce bottiglie di plastica e ha inventato, brevetto italiano, una macchina che produce le bottiglie PET soltanto da PET riciclato. Quindi questo per esempio è una buonissima notizia,
certo.
Perché vuol dire che noi dobbiamo creare una economia circolare dove tutto quello che si produce si deve poter riusare e riusare e riusare mille volte. E lasciare questo mordi e fuggi, questo usare una volta e buttare via, questo deve scomparire dal nostro pianeta, perché
non ce lo possiamo permettere, mi sembra la parola veramente seria. Senti, Rosalba, io ti devo chiedere una cortesia, un brevissimo stacco pubblicitario, poi so che tu devi scappare, sei in mezzo a mille appuntamenti, io ti ringrazio per essere con noi, però ti vorrei ancora tenere un minuto dopo la pubblicità, possiamo?
Ma certo, grazie mille.
Allora
grazie.
Un breve stacco, eh?
Sì, grazie.